segundo que Amaro me da el ok. Ecco, Amaro dalla regia ci ha dato l'ok. Iniziamo. Buona giornata, benvenuti a tutti. Gli avvisi, i soliti, di non fumare, cellulari, controllare che siano chiusi, la possibilità di dare il contributo per l'incontro, ma ormai li sapete a memoria, andiamo subito al dunque. Allora, siete benvenuti tutti, salutiamo anche tutti quelli che sono collegati con la diretta via internet e mi dispiace per le persone che oggi sono qui per la prima volta, perché si trovano, ma mi dispiace per tutti, ma per quelli che sono qui per la prima volta, perché siamo arrivati a due brani tra i più difficili e complicati di tutto il Vangelo di Marco. Allora, prima di iniziare, vediamo di fare una premessa per capire cos'è il Vangelo, altrimenti tra quello che sarà letto e quello che sarà interpretato sembra una cosa quasi fantascientifica. Nel Vangelo di Marco, al capitolo 13, versetto 14, l'Evangelista scrive: chi legga, capisca. Chi è? Non è un semplice persona che legge il testo. I Vangeli, potrà sembrare strano, non sono stati scritti per essere letti dalle persone. Perché? Perché la gente, nella stragrande maggioranza, era analfabeta. Basta pensare in Italia, fino agli anni 50, cos'era l'analfabetismo. Immaginiamo nella Palestina di 2000 anni fa. La gente era analfabeta. Allora, gli evangelisti, che sono dei grandi teologi e dei grandi letterati, non hanno voluto comporre un libro che fosse letto dalla gente. Avrebbero usato uno stile diverso. Hanno racchiuso nel loro testo un concentrato di figure, di immagini, di simboli che non poteva essere compreso dalla gente normale. Ma c'era, nella comunità dove il Vangelo andava spedito, andava inviato, un incaricato chiamato il lettore, che era il teologo, che faceva quello che facciamo noi qui. Legge e interpreta il testo. Quindi, questo è importante saperlo, per comprendere la ricchezza del Vangelo. Oggi ci troviamo di fronte a due episodi che, letti così letteralmente, a parte il fatto che sono pieni, vedremo, di contraddizioni. Ma poi uno dice, ma a noi oggi cosa ci dice? Se il Vangelo a noi non dice niente, è una parola che non serve. Il primo episodio che vedremo, anche questo difficile, pieno di contraddizioni, Gesù chiede di andare all'altra riva, si solleva una tempesta, scriverà l'Evangelista che le onde addirittura si riversavano sulla barca e Gesù dormiva. Io dico, manco se avesse preso tutti i sonniferi tranquillanti con la barca che rischia andando a fondo, lui che dorme. Arrivano all'altra riva, gli viene incontro un uomo posseduto da uno spirito impuro, Gesù lo libera, lo spirito impuro va in una mandria di porci, e ben 2000 porci si precipitano nel mare e affogano tutti quanti. Dicono che ancora si sentono le bestemmie dei contadini lì, perché e hanno pregato Gesù di andare via. Ecco, noi possiamo leggere questi episodi così, come sono, ma sembrano più appartenenti alla mitologia, al folklore, alla fantasia che alla vita nostra. A noi che cosa ci vogliono dire questi episodi? Allora cosa facciamo? Allora quando si legge il Vangelo, noi dobbiamo seguire quelle indicazioni di lettura che l'Evangelista mette nel testo a uso di chi? Ricordate, aveva detto, chi legge capisca bene, il lettore. Come facciamo noi a interpretare questi testi? Nella tecnica letteraria del tempo c'era questo sistema. Ci sono delle parole tecniche che, messe in vari posti, in varie posizioni del libro, hanno sempre lo stesso significato. Ecco il nostro aiuto. Allora si tratta di conoscere quali sono queste paroline, queste parole tecniche, che hanno sempre lo stesso significato. Allora, continuiamo la nostra lettura del Vangelo di Marco. Siamo al capitolo 4, dal versetto 35. Il precedente, Gesù aveva esaurito il discorso delle parabole. Il discorso delle parabole aveva avuto una dimensione inaudita, stupefacente per gli ascoltatori, perché voleva indicare che l'amore di Dio non è rivolto a quelli che se lo meritano, a un popolo, ma l'amore di Dio è per tutta l'umanità. Questo era inaccettabile, perché l'amore di Dio andava, secondo le categorie della tradizione religiosa ebraica, al popolo di Israele, in Israele a quelli che lo meritavano. Era impensabile che l'amore di Dio andasse anche verso i pagani. Ebbene, Gesù nelle parabole invece annuncia questo: l'amore di Dio non tollera quei confini che la religione, la tradizione, la morale, la sessualità hanno posto. L'amore di Dio vuole arrivare a tutti quanti. E Gesù, dopo aver annunziato questo messaggio, lo vuol mettere in pratica. E qui cominciano i problemi e le resistenze da parte del suo gruppo. Leggiamo capitolo 4 di Marco, versetto 35. In quel medesimo giorno, venuta sera, disse loro: attraversiamo verso l'altra riva. Già nel primo versetto abbiamo tante indicazioni preziose che l'Evangelista ci dà. In quel medesimo giorno, nell'Antico Testamento, indica un avvenimento importante. E nel Vangelo di Marco è apparso e apparirà ancora per indicare la morte di Gesù. Allora l'Evangelista ci dice: guarda, non ti sto scrivendo una narrazione storica. Questo sarà quello che poi succederà dopo la morte di Gesù. Luca ha scritto gli Atti degli Apostoli. Cosa sono gli Atti degli Apostoli? È la continuazione del Vangelo, la messa in pratica, l'impatto del Vangelo con la società. Anche gli altri evangelisti hanno una sorta di Atti degli Apostoli, però all'interno del loro Vangelo. Allora, in quel medesimo giorno, venuta sera. Questo termine è la seconda volta che appare, è un termine tecnico che indica sempre venuta la sera. Cosa significa? Che la luce comincia a scendere, che non c'è più, incomincia il buio, le tenebre, quando non si vede. Allora venuta la sera denota sempre incomprensione di quello che Gesù dirà o quello che Gesù farà. Attraversiamo verso l'altra riva. Adesso, grosso modo, il lago di questo, il lago di Tiberiade aveva questa forma. Vediamo se trovo un pennarello che ci scrive. È la forma più o meno. Allora Gesù con i discepoli si trova qui. Quando Gesù nei Vangeli dice andiamo all'altra riva, si intende qua la riva orientale, che era la terra pagana. Quindi tutte le volte che Gesù dice andiamo all'altra riva è perché vuole andare verso i pagani. E tutte le volte c'è un'enorme resistenza. Gli evangelisti il messaggio non lo trasmettono con formulazioni concettuali, ma con formulazioni visibili che tutti quanti possono comprendere. La resistenza dei discepoli a andare all'altra riva, l'evangelista la rappresenta come una tempesta, come un vento contrario. Perché non pare possibile che tutte le volte che Gesù nei Vangeli dice ai discepoli allora andiamo all'altra riva, tutte le volte scoppia una tempesta. Uno potrebbe dire: ma Gesù, prima di partire dà un'occhiata un po' alle nuvole. Possibile che ogni volta che bisogna andare dall'altra parte scoppia una tempesta? Quindi andare all'altra riva significa la terra pagana. Ma c'è un particolare ancora di più. Gesù dice attraversiamo verso l'altra riva. Questo verbo non si adoperava per l'attraversamento del mare. Questo verbo l'evangelista lo prende dal libro dell'Esodo, la traversata che gli ebrei hanno dovuto fare per entrare nella terra promessa. L'evangelista sta indicando qualcosa di prezioso, qualcosa di importante e di attuale. Gesù, come Mosè, è venuto a liberare il popolo per portarlo verso la nuova promessa, ma la nuova promessa è in direzione del mondo dei pagani. I rifiutati, gli umiliati, gli invisibili della società oggi si adopererebbe l'espressione le periferie esistenziali, sono quelli la direzione di marcia della comunità di Gesù. Quindi la comunità di Gesù non è una comunità statica che si ferma e aspetta che le persone vengano, ma è una comunità dinamica che va verso i più lontani, verso gli esclusi, verso quelli che la società, la religione, la morale disprezza e emargina. Questi sono i pagani di oggi. Quindi Gesù dice andiamo all'altra riva. E qui scoppia l'incidente. E lasciata la folla, lo presero così com'era. Il verbo prendere indica sempre prendere qualcuno che fa resistenza. E sempre nei Vangeli è adoperato da Gesù quando prende i suoi discepoli, per portarli dove loro non hanno tanta voglia di andare. Questa è l'unica volta che è Gesù ad essere preso. Quindi indica una resistenza di Gesù a essere preso. E poi scrive l'Evangelista che lo presero così com'era. È strano questa espressione. Cosa significa così com'era? Non gli danno tempo di organizzarsi, non gli danno tempo di reagire. È praticamente un sequestro che il gruppo dei discepoli fa di Gesù. Lo prendono, quasi lo impacchettano così com'era nella barca, e sottolinea l'Evangelista, ma altre barche erano con lui. Nel gruppo che segue Gesù ci sono due realtà. Quelli che provengono da Israele, chiamati i discepoli, poi c'è un altro gruppo di quelli che provengono dal mondo pagano, dal mondo di quelli che non osservano la legge, che sono quelli che stanno con lui. Quindi la comunità di Gesù è composta da questi due gruppi. Qui c'è un sequestro. Il gruppo dei discepoli prende Gesù, dice va bene, andiamo all'altra riva, andiamo ai pagani, ma sequestrano Gesù perché vogliono andare a imporre il loro punto di vista ai pagani. Questo lo vediamo poi nella storia degli Atti degli Apostoli, i fallimenti della primitiva predicazione degli ebrei verso i seguaci di Gesù, verso i pagani. Cercavano di inculcare nei pagani il bisogno dell'accettazione delle tradizioni religiose ebraiche, ma Gesù è venuto a portare qualcosa di nuovo. Non c'è bisogno ai nuovi, ai pagani, di mettergli addosso tutta la tradizione del passato. È un caso classico che ci può far capire meglio questo episodio, quando Pietro si trova di fronte ai pagani, incomincia a predicare. È una predicazione in cui mescola elementi nuovi, però inquinati da elementi antichi della tradizione religiosa giudaica. Incomincia a parlare del giudizio, eccetera, e scrive Luca negli Atti degli Apostoli, Pietro stava ancora dicendo queste cose, quindi Pietro sta ancora parlando, non ha finito, quando lo Spirito Santo scese sopra tutti coloro che ascoltavano il discorso. Lo Spirito Santo non è d'accordo su quanto Pietro sta dicendo, perché sta cercando di inculcare a questi pagani realtà che non gli appartengono, realtà della tradizione religiosa giudaica che non devono essere né trasmesse né imposte ai pagani. Quindi Pietro sta parlando, arriva lo Spirito Santo sopra la gente. In maniera scherzosa, ma manco tanto, dico che quando a messa durante un'omelia, perché molte persone si fanno prendere dagli scrupoli per questo, dice e ascoltavo il prete ma mi sono distratto. Dico no, non è una distrazione, è lo Spirito Santo che è sceso su di te per impedirti di ascoltare le scempiaggini che il prete stava dicendo. Quindi non sono distrazioni, sono interventi dello Spirito Santo. Quindi qui c'è un gruppo che dice, va bene, se dobbiamo andare all'altra riva, però andiamo come decidiamo noi. E cosa succede? E si sollevò una grande tempesta di vento. Cos'è questo vento? Questo vento è lo spirito negativo dei discepoli, che non ne vogliono sapere di accogliere nel loro gruppo e di comunicare il messaggio di Gesù anche ai pagani. E le onde si scagliavano contro la barca e la barca si stava riempiendo. L'Evangelista prende come modello per la sua narrazione un episodio molto popolare e molto conosciuto nella storia ebraica, che era quello del profeta Giona. Il Dio a Giona, al profeta, gli dice vai a Ninive. Ninive, grosso modo, è dove adesso si trova là in Iraq, la città tristemente famosa a questi giorni di Mosul. Dio gli dice, vai a Ninive e di che si convertono, altrimenti io la rado al suolo. Allora Giona fa un ragionamento. Dice, se io vado a Ninive, predico e quelli si convertono, il Signore li salva. Ah, va bene. Allora prende la nave e va non verso oriente, a Ninive, ma verso occidente, va a Tarsis, che più o meno pensano gli storici sia localizzabile dove c'è la città oggi in Spagna di Malaga, cioè da tutta l'altra parte. Mentre è in mare, lo sappiamo, succede questa tempesta. Era lo spirito contrario di Giona che aveva disobbedito al Signore. Quindi l'Evangelista prende questo come sottofondo. Quindi il momento è drammatico. Sottolinea l'Evangelista che le onde si scagliavano contro la barca e la barca si stava riempiendo. Quindi la barca sta per affogare. Ed ecco la sorpresa. Egli se ne stava a poppa sul cuscino e dormiva. Impossibile. Con una barca in mezzo a una tempesta, con le onde che la stanno riempiendo, come fa una persona a dormire? Vedete, se prendiamo dal punto di vista storico, è pieno di incongruenze questo racconto. Perché Gesù dorme? Perché Gesù è stato sequestrato. Non è più lui che dirige questa azione, sono i discepoli. Allora Gesù non c'ha niente da fare, ecco il simbolo che si mette a dormire. Allora lo svegliarono e gli dissero, maestro, non ti importa che moriamo? E il termine maestro appare qui nel Vangelo di Marco la prima volta, e tutti quelli che si rivolgono a Gesù chiamandolo maestro è sempre in senso negativo, di incomprensione. Ebbene, ricorrono a Gesù soltanto quando si trovano in pericolo. Hanno preso loro la decisione, hanno preso Gesù così com'era, lo mettono sulla barca, anche se altre barche erano con loro, non li vogliono, vanno loro a fare questa missione e quando finalmente si trovano in pericolo, soltanto adesso ricorrono a Gesù. E ricorrono a Gesù soltanto quando sono in pericolo e per cosa? Per rimproverarlo. Destatosi, sgridò il vento. Il verbo sgridare è un verbo che si adopera negli esorcismi per allontanare qualcosa di demoniaco. È il verbo che adopererà Gesù quando parlerà a Pietro, quando sgriderà Pietro. Sgridò il vento e disse al mare, silenzio, traduco letteralmente, metti la museruola. Da noi si dice che il vento urla, ulula. In Oriente il vento abbaia. Allora, quello che traduciamo giustamente, traduciamo con tacci, letteralmente, metti la museruola. Il vento cessò e vi fu grande bonaccia. Quindi è l'azione di Gesù che sgrida. Chi è questo vento che Gesù sgrida? È lo spirito di supremazia dei discepoli che continuerà in tutto il Vangelo. È lo spirito di grandezza che li rende refrattari al messaggio di Gesù. Eppure, nella parabola dei quattro terreni, Gesù ne aveva parlato chiaramente. Diceva che questo seme che viene gettato sulla terra e subito Satana lo riempie, è immagine dell'ambizione, del potere che rende refrattari al messaggio di Gesù. Ebbene, per tutto il Vangelo continuerà questo problema. I discepoli, pur stando con Gesù, non capiscono quello che dice. Perché? Perché tra di loro c'è sempre questa ambizione di chi è il più grande. Se questa era l'ambizione all'interno del gruppo, era anche l'ambizione come gruppo, di essere un gruppo che si metteva al di sopra degli altri, quindi figuriamoci dei pagani. Poi disse loro, perché siete così spaventati o codardi, si può tradurre in tutte e due le maniere, non avete fede? Gesù li rimprovera perché loro pensano che andare a portare questa buona notizia ai pagani, a queste persone che non lo meritano, agli emarginati, sia scadere, sia perdere, quando invece in realtà è guadagnare. E guardate che il tema attuale anche adesso della Chiesa, le critiche che stanno facendo a Papa Francesco, è proprio perché lui sta portando questo messaggio a tutti quanti e allora molti storciano il naso perché non gli va, sembra quasi perdere la dignità. La reazione? Abbiamo visto che la barca era a rischio di affondare, Gesù calma la tempesta, la reazione dovrebbe essere di grande allegria. Ma che? E furono presi da grande timore, letteralmente si impaurirono di una grande paura. Anziché l'allegria per lo scampato pericolo, vengono presi da grande paura. Da che prima dovevano avere paura quando stavano per affogare, per affondare? Come mai la paura ce l'hanno adesso? Vediamo. E si dicevano l'un l'altro: chi è dunque costui? Ricordate, pochi istanti fa si sono rivolti a Gesù e l'hanno chiamato maestro. Adesso sono sconcertati. Sono sconcertati, dicono: e questo chi è? Perché? Dice: al quale anche il vento e il mare obbediscono. Qual è l'oggetto della paura dei discepoli? Loro seguono Gesù come un maestro, come un inviato da Dio, ma questo episodio della tempesta mette loro il dubbio, il sospetto che in Gesù si manifesti la divinità, e questo non è possibile. La religione era riuscito a separare Dio dagli uomini. Dio, e lo vedremo perché è importante anche per come sarà definito dopo dalla persona indemoniata, per avere un'idea della cultura dell'epoca, immaginiamo che la terra era una sorta di rettangolo, questa era la terra. Sotto la terra c'era un'enorme voragine, una caverna, che era il regno dei morti, quindi sotto ci stavano i morti. Sopra la terra c'erano i cieli al plurale. Quanti erano? Erano sette. C'era un primo cielo, nel primo cielo c'erano attaccati gli astri, le stelle, la luna e il sole, il primo cielo. Poi c'è un secondo cielo, un terzo cielo, nel terzo cielo è collocato il paradiso. Poi un quarto, un quinto, un sesto, settimo cielo, l'espressione che usiamo a volte quando dice è salito al settimo cielo, e sopra il settimo cielo c'era Dio. Quindi Dio era una distanza inaccessibile. I rabbini, che amavano le cose chiare e precise, si chiedevano: ma quanto è lontano Dio dagli uomini? Che distanza c'è tra un cielo e l'altro? Avevano stabilito che la distanza tra un cielo e l'altro era di 500 anni di cammino. Allora 5 per 7 fa 3500 anni. Per cui Dio è lontanissimo, inaccessibile. Allora la meraviglia, la sorpresa e la paura che prende i discepoli è che questo Dio, talmente lontano, inaccessibile, si sta manifestando nell'uomo Gesù. Perché questo? Il mare nella Bibbia è immagine del caos e soltanto Dio è colui che lo può dominare. Quando più avanti, in un altro episodio, vedremo Gesù che cammina sulle acque di questo mare, di questo lago, non è che Gesù ogni tanto gli prendeva lo sghiribizio, si metteva a fare sci acquatico per il lago di Galilea. Camminare sulle onde era immagine della prerogativa esclusiva divina. Allora torniamo qui al nostro versetto. Essi si impaurirono di una grande paura. Si rendono conto, hanno il sospetto, non hanno la certezza, che in Gesù si manifesti Dio. E siccome loro si sono comportati male nei confronti di questo Dio, si attendono il castigo, perché Dio è colui che castiga. E si chiedono: chi è dunque costui al quale anche il vento e il mare obbediscono? Perché colui al quale il vento e il mare obbediscono è soltanto Dio. Allora l'Evangelista incomincia a insinuare quella che è la grande verità e quella che è la grande buona notizia, che quel Dio che la religione aveva messo su nell'alto dei cieli, invece si manifesta nell'uomo Gesù. Quindi non è più un Dio lontano, ma un Dio vicino. Non più un Dio da cercare, ma un Dio da accogliere. Questa è la grande novità. portata da Gesù. Qui, per la prima volta, appare il verbo obbedire nei Vangeli. In tutti i quattro Vangeli il verbo obbedire apparirà soltanto 5 volte e mai rivolto alle persone. Quando si parla di obbedire, il verbo obbedire appare sempre a elementi contrari all'uomo, in questo caso al vento, in un altro caso al gelso che deve essere sradicato. Mai il verbo obbedire è applicato agli uomini. Ci si chiede, e da dove è venuta fuori poi nella Chiesa la virtù dell'obbedienza? È strano questo. Mai nei Vangeli Gesù chiede di obbedire a sé. Mai nei Vangeli Gesù chiede di obbedire anche a Dio. E da dove è venuto fuori poi? Da quale filone nascosto è venuto fuori questo inquinante tema dell'obbedienza che è servita per dominare e per sottomettere le persone? Gesù non chiede obbedienza per sé, figuratevi se chiede che si obbedisca a una persona. Gesù non chiede neanche obbedienza a Dio. Il Dio di Gesù non è il Dio di Mosè. Il Dio di Mosè chiedeva obbedienza alle sue leggi. Chi era il credente? Colui che obbediva a Dio osservando le sue leggi. Il Dio di Gesù non chiede di obbedire, ma chiede di assomigliargli nell'amore. Chi è il credente con Gesù? Colui che assomiglia al Padre praticando un amore simile al suo. Quindi è la prima volta che nel Vangelo di Marco appare il verbo obbedire, che in tutti i Vangeli, ripeto, è sempre per elementi ostili, nocivi all'uomo. Chi è costui? Come si può accettare che Gesù abbia la condizione divina? L'Evangelista sospende qui il tema. Lungo tutto il Vangelo ci sarà sempre questo dilemma. E il risultato penoso, drammatico, che i discepoli non lo capiranno. Loro, talmente imbottiti della tradizione religiosa, non riescono ad accettare che in un uomo si manifesti la condizione divina. Sapete chi sarà il primo che finalmente riconoscerà che in Gesù c'è la divinità? Non saranno né i discepoli, né la famiglia, né i sacerdoti, sarà un pagano. Il centurione che lo crocifige, dice, vedendo quel modo di morire, esclamò, questo veramente era il figlio di Dio. Quindi all'inizio del Vangelo ci insinua questo problema e solo alla fine del Vangelo sarà rivelato, ma non saranno i discepoli. Allora, abbiamo visto che sono partiti insieme. Adesso, è finito il capitolo quarto, iniziamo il quinto, l'Evangelista dice e giunse all'altra riva del mare. Qui, piccolissima, brevissima lezione di tecnica biblica. I Vangeli, il testo originale dei Vangeli non c'è giunto. Ci sono giunte copie, tante copie. Allora, come facciamo a sapere qual è la più vicina al testo originale? Allora, ci sono due criteri importanti nella lettura della Sacra Scrittura che dobbiamo tenere presente. Il primo criterio importante è si sceglie sempre, si chiama la lezione più breve. Cosa significa più breve? Mettiamo che in un testo trovo scritto Gesù. Era tipico di coloro che copiavano questi testi cercare di spiegare meglio. E allora aggiungevano dei termini per capire meglio. Allora mettiamo che nel testo più antico c'è Gesù. Allora un copista a Gesù ci aggiungeva Cristo. Un altro addirittura, per far capire ancora meglio, ci aggiungeva il Signore. Allora, la tecnica di studio della Bibbia è questa. Quando ci sono diversi testi dello stesso brano, si sceglie sempre la più breve, perché è matematicamente accertato che i copisti aggiungevano, ma mai eliminavano. non toglievano, ma aggiungevano. Allora se io mi trovo tra Gesù, Gesù Cristo e Signore Gesù Cristo, tolgo le altre e scelgo la più breve. L'altro criterio che usano gli evangelisti è la lezione la più difficile. Cosa significa la più difficile? Gli evangelisti, il testo degli evangelisti, in mano ai copisti, veniva spiegato. C'erano certi brani difficili, c'erano certe espressioni di Gesù abbastanza complicate. Allora cosa facevano gli evangelisti? Cercavano di spiegarlo, lo rendevano più facile. Allora tra diversi testi si sceglie sempre quella più difficile, perché poi gli evangelisti aggiungevano le spiegazioni per renderlo più accessibile, ma si va ai più difficili. Perché ho detto tutto questo? Perché il capitolo primo trovo due manoscritti, uno con Giunse, il versetto 1, c'è un manoscritto antico in cui c'è scritto e giunsero, un altro in cui c'è scritto giunse. Cosa si sceglie? Si sceglie il più difficile. Si sceglie giunse e si elimina giunsero. Perché hanno messo giunsero? Perché è chiaro che sono partiti insieme. Come mai adesso in terra pagana giunge solo Gesù? E poi vedremo più avanti, al versetto 2, scende soltanto Gesù. Com'è possibile? Gli altri evangelisti, gli altri discepoli, scusate, scompaiono dalla narrazione. Allora, di nuovo, l'evangelista non vuole trasmetterci un racconto storico, ma una teologia. All'improvviso dalla narrazione i discepoli scompaiono, perché non sono ancora adatti per andare in terra pagana. Non sono ancora pronti. E notate che in tutto questo episodio, questo della tempesta, mai si è fatto il nome di Gesù, mai sono stati nominati i discepoli. L'assenza di nomi è una tecnica da parte degli evangelisti per far capire al lettore: attento, non ti sto trasmettendo una cronaca, ma una teologia. Questo brano è veramente difficile, quindi chiedo tutta la vostra pazienza e comprensione. Allora, e giunse, quindi non giunsero, all'altra riva del mare, quindi hanno compiuto la traversata, nella regione dei Geraseni. Allora, di nuovo rifacciamo il lago di Galilea, così. Dice l'evangelista che giungono nella regione dei Geraseni, cioè la regione di Gerasa, ma qui c'è un problema. Gerasa dista dal lago ben 60 chilometri. È un po' troppi. Anche perché ricordate che dopo c'è i maiali che decosta se va a buttare nel lago. Avere una bandiera dei maiali che fa 60 km di corsa per andarsi a buttare in un lago presenta delle differenze. Andiamo a vedere il Vangelo di Matteo, che ha lo stesso episodio. Matteo, di fronte a questa difficoltà, Gerasa, sostituisce e dice nella regione dei Gadareni, Gadara. E questo è 10 km. È più comprensibile. Ma anche questa è una distanza enorme, 10 chilometri sono tanti, ve li immaginate questi 2000 maiali che fa 10 chilometri di corsa? Origene, uno dei primi grandi padri della Chiesa, risolve tutto e lo mette nella regione dei Gergeseni, Gergasa, che è qui, è proprio sulla riva del lago. Perché l'evangelista, sapendo che quello che scrive non può essere reale, non può essere compreso, ci dice che Gesù giunge nella regione dei Geraseni? Non è possibile. È di nuovo un indizio che l'evangelista ci dà: attenti, non vi voglio trasmettere la cronaca di un episodio, ma una teologia, non un fatto che riguarda un episodio della vita di Gesù, ma una verità che riguarda la vostra vita. E vedremo adesso con grande sorpresa come questo episodio, che sembra appartenente al folklore e che comunque a noi non ci dice nulla, quanto invece sarà coinvolgente con la nostra esistenza. Allora, giunse all'altra riva del mare, nella regione dei Geraseni, mentre scendeva dalla barca, ecco, notate, questo scende Gesù solo. Quindi non può essere giunsero, perché gli altri sono rimasti dentro la barca. Mentre scendeva dalla barca, subito gli venne incontro dai sepolcri un uomo con spirito impuro. Allora, siamo in terra pagana, e il primo impatto con Gesù è uno che, allora, è un pagano, è posseduto da uno spirito impuro, e viene dai sepolcri. Per quanti vengono agli incontri sanno che il numero 3 nel linguaggio ebraico significa completo, pienamente. L'Evangelista, dicendo che questo viene dai sepolcri, che è il luogo di impurità, dicendoci che è un pagano e dicendo che è posseduto da uno spirito impuro, usa 3 termini per indicare pienamente impuro. È strano che la prima volta che in Israele Gesù ha messo piede in una sinagoga si è scontrato con una persona posseduta da uno spirito impuro. La prima volta che Gesù mette piede in terra pagana si scontra con una persona posseduta da uno spirito impuro. Gesù è venuto a liberare queste persone. E questo episodio ha molte analogie con il capitolo primo, con l'incontro, lo scontro di Gesù con l'uomo della sinagoga che abbiamo commentato qualche tempo fa. Quindi, mentre Gesù scende dalla barca, gli viene incontro questa persona. Costui aveva la sua dimora nei sepolcri, insiste l'Evangelista, in sepolcri, luogo di morte, e nessuno più riusciva a tenerlo legato neanche con catene. Ed ecco la descrizione preziosa che ci dà l'Evangelista per farci capire di chi sta parlando. Perché più volte era stato legato con ceppi e catene. Ecco un indizio molto importante che l'Evangelista ci dà. L'individuo è stato legato con ceppi e catene. Ceppi e catene nell'Antico Testamento è un'espressione tecnica che si usa per gli schiavi e i prigionieri di guerra, che erano poi la stessa cosa, perché i prigionieri di guerra erano fatti schiavi. E nessuno più, e aveva sempre spezzato le catene e spaccato i ceppi, e nessuno più riusciva a domarlo. L'Evangelista adopera il verbo domare, che si usa non per le persone, ma per le bestie. Allora, piano piano, Marco ci fa capire chi è questo individuo. È un individuo che non è trattato come un essere umano, come una bestia, ed è tenuto nella stessa condizione degli schiavi. Continua Marco, perché più volte era stato legato, scusate, sì, questo l'ho letto, sì, riuscivo a trovarlo, continuamente notte e giorno tra i sepolcri e sui monti. I monti, il monte è il luogo della terra più elevato, vicino ai cieli, e nell'antichità indica sempre i luoghi della sede delle divinità. Sapete anche da noi, nella nostra tradizione, i santuari sono tutti sui monti, quindi il monte è il luogo della terra più elevata al cielo, indica la sede delle divinità. Continuamente, notte e giorno, tra i sepolcri e sui monti, gridava, grida perché cerca aiuto in queste divinità, ma nello stesso tempo si percuoteva con pietre. È un individuo che da una parte cerca una liberazione in queste divinità e non gli viene, e dall'altra parte si sta auto distruggendo. Un secolo prima era accaduto un fatto che ancora era vivo nella memoria e che ci fa comprendere meglio quello che l'Evangelista ci sta dicendo. Spartaco, lo schiavo di origine traccia, nel 73 avanti Cristo iniziò una rivolta per conquistare la libertà. Fu una grande rivolta per ben 2 anni, poi alla fine Spartaco e tutti gli schiavi vennero sconfitti, e si ricorda ancora che vennero crocifissi ben 6.000 schiavi. Qual era il problema? L'enorme numero, l'enorme quantità di schiavi che Roma aveva. C'è un testo famoso in cui un senatore chiede di mettere una divisa a tutti gli schiavi per saperli riconoscere. E un altro dice no, se mettiamo una divisa agli schiavi, questi capiscono quanti sono e per noi alla fine, perché era un numero sproporzionato. Allora, e adesso lo vedremo meglio perché l'Evangelista stesso ci aiuterà, cosa ci sta dicendo Gesù? Che mentre in terra di Israele si è trovato con le persone schiave, oppresse, da un'ideologia religiosa che gli impediva di essere liberi, e Gesù li libera da questo, l'impatto di Gesù in terra straniera, in terra pagana, era con il problema della schiavitù, che non c'era in Israele. La sottomissione violenta delle persone, considerate non persone, ma trattate come bestia, ad opera dell'impero romano. Quindi l'impatto del messaggio di Gesù si trova di fronte a questa realtà della schiavitù, ed è l'Evangelista stesso che adesso ce lo farà capire. Visto Gesù da lontano, accorse e gli si prostrò, si sente attratto da Gesù. E gridando a gran voce disse, che vuoi da me, Gesù, figlio del Dio Altissimo? Era l'immagine di Dio che avevano i pagani, il Dio di Israele era il Dio più alto, quello che abbiamo visto prima. E qui c'è un paradosso. Ti scongiuro per Dio, non mi tormentare. Ti scongiuro per Dio è una formula di esorcismo che si faceva. Gesù, l'uomo Dio, il figlio di Dio, che viene a liberare l'umanità, viene considerato posseduto da uno spirito impuro e in Israele, ricordiamo che gli scribi, i teologi diranno che Gesù è posseduto da uno spirito impuro e viene considerato anche lui posseduto da uno spirito impuro in terra pagana. L'azione di Gesù di liberare le persone, di far riconquistare alle persone la dignità perduta è considerata talmente folle da essere ritenuta un'azione demoniaca, per cui Gesù va esorcizzato. Quindi, come in terra di Israele, Gesù sarà considerato un posseduto, ricordate, nel capitolo 3, quando diranno di Gesù è posseduto da Belzebù, anche in terra pagana Gesù è considerato uno posseduto. E qui la cosa più comica o tragica, che proprio le persone che sono possedute loro dallo spirito impuro denunciano Gesù di esserlo. Gli scribi, che erano loro che avevano questo spirito impuro e lo trasmettevano alla gente, dicono che Gesù c'ha uno spirito impuro. Qui questa persona posseduta fa un esorcismo su Gesù. Ti scongiuro, non mi tormentare. Gli diceva infatti, esci, è un imperativo, esci spirito impuro dall'uomo. L'uomo non vuole che Gesù gli cacci questo spirito di violenza con il quale era riuscito a ritrovare la libertà, anche se pure era una libertà che lo stava distruggendo. E qui, stranamente, ed è la prima volta che Gesù lo fa con una persona che guarisce, e gli interrogò, qual è il tuo nome? Gli rispose, Legione è il mio nome, perché siamo molti. Allora anche qui, piano piano, un altro tassello che l'Evangelista ci dà. Questa persona posseduta da uno spirito impuro dice che il nome dello spirito impuro è Legione. Ma Legione è un nome romano. Legione è l'unità di combattimento dell'impero romano che era composta da 6.000 militari. Quindi l'uomo dice che il suo nome è legione, perché siamo in molti. Sono molti le persone e lo spirito impuro è legione. E lo supplicava con insistenza perché non inviasse fuori da quella regione. Quando Dio aveva liberato il popolo dalla schiavitù egiziana, cosa aveva fatto? Li aveva tirati fuori da questo paese. Qui, questi qui, non vogliono uscire dal loro paese, ma vogliono vivere da liberi nel loro paese. Non vogliono che Gesù faccia questo esodo come Dio ha fatto con gli ebrei, portandoli via dalla terra dove vivevano, seppur come schiavi. Questi vogliono rimanere. E qui, adesso c'è la seconda parte, nel frattempo prenderemo tutti quanti un caffè per tirarci su, per capire meglio, ma nella seconda parte l'Evangelista ci darà ancora delle indicazioni che ci faranno capire bene il termine legione, questo spirito impuro e il perché dei porci. Alle 11 in punto per la seconda parte, grazie per la pazienza finora.